con questa mostra, lei credo che abbia anche scritto nel catalogo, o forse l'ha scritto la direttrice del museo, la Nicchiarico, si vuole raccontare una storia. Come la si è voluta raccontare questa storia? Come lei ha confezionato questa mostra, che anche in questo è molto, è del tutto complementare alla precedente? Una mostra ordinata, c'è il designer, il progettista in immagine con il suo nome, e poi ci sono gli oggetti accanto, la si fruisce in un modo molto piano. Come l'ha costruita?
Ma l'idea era che, parlavo prima di questo approccio paradossale, di questo atteggiamento paradossale proprio degli imprenditori, ma proprio anche dei designer che hanno lavorato con noi. Bene, la nostra attività è sostanzialmente un'attività di gioco. E qui mi riferisco al pensiero di un ricercatore che ha avuto molta influenza su di me, per esempio, che è stato lo psicanalista inglese Donald Winnicott, il quale ha sviluppato una teoria chiamata dei fenomeni transizionali e degli oggetti transizionali. Per oggetti transizionali lui intendeva quegli oggetti che il bambino usa nei primi anni della sua infanzia, della sua vita, e come l'orsetto di peluche o la copertina di Linus, e a questa attività transizionale, cioè di gioco ludica, attribuiva a Winnicott una importanza fondamentale nella formazione della personalità del bambino. E poi aggiungeva che questa attività transizionale non è che si ferma quando il bambino cresce, anzi continua per tutta la vita adulta dell'uomo, e collocava in quella zona lì anche, per esempio, vabbè, tutto il lavoro creativo artistico, ma anche una parte del lavoro di scoperta creativa degli scienziati, la religione. Bene, secondo me non c'è tanta differenza tra un bollitore, una sedia di buon design, una lampada e un orsetto di Linus. Sono tutti oggetti transizionali che aiutano, cioè, l'uomo a migliorare la sua percezione del mondo. Così posso dire. L'ho fatta un po' lunga per spiegare l'approccio e il taglio che pensavo di dare alla mostra. Allora mi sono detto, bene, sono concetti che partono da delle considerazioni molto semplici, questa dell'attività ludica, del gioco, ma che tentano di far passare un pensiero, se mi posso dire, abbastanza profondo. Allora volevo usare una tonalità, però una modalità di rappresentazione favolistica, e per la precisione mi immaginavo qualcosa tra Alice nel Paese delle Meraviglie e Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Allora immediatamente la mia scelta, il pensiero, è caduto su Martí Guixer, che è un catalano, un performer. Lui si qualifica come ex designer e anche un designer, e Martí ha risposto molto bene. Per esempio, come forse ha visto, all'entrata di questa mostra è un'enorme testa di Arcimboldi, fatta però invece che di verdura o di frutta, è fatta di divani, pentole, sedie, lampade e così via. Quell'entrata lì nell'Arcimboldi simboleggia, nell'interpretazione di Martí, proprio l'incipit di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando Alice cade in questo buco alle radici di un grande albero. E poi incomincia da lì tutta la storia, che nel caso nostro si articola in 12 capitoli. Lungo questi 12 capitoli ho cercato di spiegare un po' quali sono le pratiche fondamentali che guidano l'attività di queste fabbriche del design italiano. E poi un altro punto fondamentale, che però ha un livello di lettura un po' diverso, è quello della borderline, cioè la mostra si articola lungo un ferro di cavallo. In mezzo a questo ferro di cavallo
è proprio lo spazio adibito a questo genere di mostre nell'edificio della Triennale, ha proprio la forma di un ferro di cavallo.
Bene, abbiamo cercato di rappresentare lungo questo ferro di cavallo il nostro pensiero sulla borderline, che è un'altra delle caratteristiche fondative delle fabbriche italiane del design, e cioè questo confine tra la zona del possibile e la zona del non possibile, tra progetti che il pubblico sarà disposto a capire, a amare, magari comprare, e prodotti invece troppo difficili o troppo costosi che non arriveranno mai a toccare davvero il pubblico. E lavorare vicinissimi sulla borderline è un'altra delle costanti delle fabbriche del design italiano. Abbiamo cercato di rappresentarla. Secondo me non si capisce benissimo, perché praticamente la borderline, che è per definizione invisibile a occhio nudo e tantomeno comprensibile con una ricerca di mercato, la si può solo intuire con appunto intuizione, sensibilità, qualità che l'industria tende a usare, mass product tende a usare molto poco. Quindi è disegnata, è segnata lungo la mostra, lungo il ferro di cavallo, perché a metà, tutta la lunghezza del ferro di cavallo, a metà di questa strada, ci sono degli oggetti che sono girati a sinistra oppure girati a destra. Allora, quelli girati a sinistra definiscono la zona del non possibile, mentre quelli girati a destra definiscono la zona del possibile, ovvero i best seller, i grandi successi commerciali.
Ecco, poi c'è un altro confronto, un altro confine, che è quello tra il sogno, l'utopia, anche un po' la vanagloria. Lei citava questo totem che accoglie i visitatori all'inizio, e poi accanto al totem c'è un'automobile popolare. Quindi c'è sempre questo confronto tra l'esuberanza del desiderio e la concretezza dell'oggetto, perché questa è una mostra fatta di oggetti che spesso sono molto concreti, anche se sono il frutto di progetti sofisticati. C'è anche questa dimensione e questo rapporto che è tipico forse di questa tradizione.
Sì, prima di tutto la macchina c'è, ma non come esempio di buon design, al contrario, l'ho messa lì come esempio di quello che non si dovrebbe fare, come contrasto con invece uno dei capolavori del design italiano, la lampada arco di Achille Castiglioni. E poi sì, l'attività, ripeto, di questi laboratori di ricerca che sono le fabbriche del design italiano, alla fine siamo dell'industria, qui dobbiamo per forza vendere e per forza guadagnare. E quindi vuol dire che esiste una possibilità di approcciare al mercato, e cioè al pubblico, diversa da quella dell'industria di mass production.
Anche il catalogo ha una sua dimensione favolistica, è pensato in un modo molto vivace e però è caratterizzato da testi che sono piuttosto concentrati su dei problemi specifici, anche riferimenti bibliografici. Lei ha citato Winnicott prima, ce ne sono altri, sono sempre molto precisi, e questo è presentato in una modalità estremamente ludica. La grafica del catalogo è molto ludica.
Certamente, ma questo, come dicevo a proposito della mostra, fa parte, fatte le debite proporzioni, del pensiero che, voglio dire, anche nel Piccolo Principe si dicono delle cose molto importanti, però con un tono favolistico.
Lei a pagina 30 dice: esiste una visione del design come arte e poesia della nostra epoca. Anche nella tradizione della costruzione degli oggetti popolari, quando gli oggetti erano prodotti da una cultura popolare oppure da una cultura di artigianato diffuso, esisteva una dimensione artistica e poetica, così come succedeva con le architetture antiche, che erano fatte da muratori e che però facevano qualcosa che restava poi con un segno artistico forte nella storia dell'arte e nella storia della civiltà. Insistere sulla poeticizzazione degli oggetti di uso comune non rischia di annacquare l'idea di arte e di poesia? Che differenza c'è tra una caffettiera prodotta a livello industriale, che è il frutto di una tradizione industriale, e una caffettiera disegnata da Aldo Rossi?
Questo, come lo chiama lei, rischio, non so se è giusto dire rischio, perché secondo me è un dato di fatto. Certamente annacqua il significato dell'arte, dei fenomeni artistici e poetici in generale, ma penso che sia una conseguenza dei tempi che stiamo vivendo. Non so andare molto lontano. Vattimo le ha chiamate una volta, o alcune volte, le arti commerciali, cioè queste forme di attività umana, tra virgolette, produttive, che producono qualcosa, che però non hanno solo lo scopo di vendere e di riempire un mercato, ma cercano di portare degli elementi, se posso dire, usare una parola un po' pesante, di trascendenza in quello che fanno, e che comunque si rivolgono all'immaginario del pubblico. Ma questo non è mai stato esclusivo dell'arte. Lei citava prima i fenomeni della produzione manuale, artistica, quelle erano le vere arti applicate, giù il cappello. Poi adesso è successo che c'è arrivata l'industria verso la metà dell'Ottocento, la prima metà dell'Ottocento è nata l'industria in Inghilterra, e ha incominciato a in qualche modo degenerare da un certo punto di vista, a separare la poiesis dalla tecnica. La poiesis, che è un'attività creativa squisitamente umana da un lato, e la tecnica dall'altro, e sono andate ognuno per conto suo. Allora l'arte è rimasta arte, e la tecnè ha generato il mercato e l'industria di produzione di grande serie. Forse è così che devono andare le cose, ma mi ci tenevo a sottolineare con questa mostra che c'è un gruppo di industrie che in realtà inseguono quell'altra ingenua visione, cioè che anche facendo dell'industria si può tentare di ricollegarsi a un pensiero, a una modalità di intendere la propria attività diversa, che ripeto non è fondata esclusivamente sul mercato, ma che cerca di assorbire anche delle valenze artistiche, poetiche. Non so come spiegarlo.
Questo ci mancherebbe, è chiarissimo. La cosa che mi chiedevo è: dietro ad un oggetto disegnato da un designer c'è un individuo, dietro ad un'architettura di un esponente dell'archistar c'è un pensiero individuale, dietro ad una cattedrale gotica oppure ad un oggetto di art and craft tradizionale, diciamo antico, storico, c'è invece una cultura. Questa è una differenza molto importante, che sicuramente è segno dei tempi, e sicuramente il successo dell'industria del design è dovuto anche a cambiamenti culturali dell'epoca. Però mi chiedo se questa appropriazione da parte di un individuo del diritto dovere, del dovere diritto di definire il progetto, non lo allontani dalla concretezza che invece aveva il progettista massa, quando il progettista era una massa.
È un'osservazione interessante alla quale però non so rispondere. In un certo senso anche il progettista attuale nasce in un contesto culturale molto preciso. Oggi si lavora su 60 anni di tradizione, anche solo parlando del piccolo fenomeno delle fabbriche del design italiano, e ogni buon progettista ha dentro di sé tutti i 60 anni che sono passati. Poi il design è figlio dell'architettura, massime nella tradizione italiana, che ha invece un patrimonio molto più antico. Questo per dire che, non so se sia bene o sia male, ma in questo senso il design è diventato di più ancora un fenomeno artistico, che è un fenomeno comunque che non può prescindere dal talento individuale, dall'ispirazione del singolo operatore, il quale poi anche rappresenta una cultura in un certo modo, ma poi sono atti singoli quegli atti creativi. Al di là di quello che diceva Achille Castiglioni, uno dei miei venerati maestri, che per fare il design bisogna essere in tanti, tutti gli operatori, quelli che vendono, quelli che producono, o al di là di quello che diceva un altro maestro, Vico Magistretti, che il design è come il sesso, bisogna essere in due a farlo, l'industria, l'imprenditore e il designer. È verissimo, io dico, figuri, poi essendo uno di loro lo so, che anche noi giochiamo un ruolo fondamentale come imprenditori. Eppur tuttavia il design è un atto squisitamente creativo individuale.
Un'ultima cosa, lei a pagina 50 dice: gli oggetti sono segni, mi riferisco al loro valore segnico, che può assumere la forma di valore di status o di valore di stile. Poi cita il Rolex come esempio di status e un divano di Branzi, credo, come valore di stile. Nel dire questo lei passa da un atteggiamento più semiotico a uno più antropologico, dal dire gli oggetti sono segni al dire gli oggetti riflettono una cultura. Secondo lei è più importante la semiotica o l'antropologia oggi, quando si produce un oggetto che deve essere venduto a quanto più possibile persone?
Ma io intendo l'antropologia come un modo di guardare, uno sguardo molto più ampio della semiotica, di cui la semiotica può essere un pezzo molto utile per indagare alcuni aspetti. Ci sono designer che più o meno consapevolmente lavorano con un approccio semiotico molto abile, altri che invece, per esempio Alessandro Mendini, per dire il mio maestro Mendini, che invece fondano tutto il loro lavoro su una curiosità antropologica, che però io vedo come una storia molto più vasta, ecco.